Sono le 19:47 minuti, buonasera. Questa è Metro Regione, i titoli. Tromba d'aria a Legnano, forti piogge, vento e grandine anche in altri comuni ad ovest di Milano, una donna in moto ferita dalla caduta di rami, oltre 30 le chiamate ai vigili del fuoco. Il comune di Milano vuole acquistare edifici residenziali vuoti da enti pubblici e soggetti privati per mettere le case in affitto a prezzi calmierati, pubblicati oggi i primi due bandi. La destra accelera sul candidato sindaco, un nome entro l'estate chiede La Russa, ma è l'unica cosa su cui sono d'accordo. Fratelli d'Italia e Noi Moderati puntano su Maurizio Lupi. Forza Italia e Lega vorrebbero un nome civico e il Carroccio irrita gli alleati per la fuga in avanti sulle primarie di partito. Pioggia, forte vento e grandine nel nord-ovest milanese, in particolare nell'area intorno a Legnano, ma anche a Garbagnate Milanese e Cesate. Più di 30 le telefonate ai vigili del fuoco per piante, alberi pericolanti e cadute di cartelloni. A Novate Milanese è stata soccorsa una motociclista rimasta intrappolata tra alcuni rami d'albero caduti per il forte vento, ma è a Legnano che si sono registrati i danni maggiori. Sentiamo il nostro collaboratore Beppe Viganò.
A Legnano il nubifragio ha colpito per 10 minuti poco dopo le 15:30, buio improvviso, poi vento e acqua e grandine assecchiate, una vera tromba d'aria. Alberi sono caduti in piazza Giolitti nel pieno centro città, in via Milano, in via Alberto da Giussano, bloccando il traffico e provocando confusione per centinaia di auto. La tromba d'aria si è spostata poi verso est, ha interessato l'asse del Sempione in direzione Milano. A San Vittorio Alona sono caduti alberi, a San Lorenzo di Parabiago un grosso abete è stato sradicato nel parco giochi di via Ungaretti. Dopo meno di mezz'ora il cielo è tornato terso, lasciando vedere le Alpi e il Monte Rosa illuminato dal sole.
Nuovo tassello nel piano casa del Comune di Milano per provare a limitare l'emergenza casa in città. Sono stati pubblicati due bandi per acquisire interi edifici e assegnare le abitazioni in affitto a canone calmierato. Sentiamo il servizio di Roberto Maggioni.
Acquistare edifici residenziali sul mercato, sia da enti pubblici sia da soggetti privati, per assegnare le abitazioni in affitto a canone calmierato a cittadini al di sotto di una certa soglia di reddito. L'operazione del Comune di Milano è una estensione del piano per la casa della Giunta Sala e oggi sono stati pubblicati i primi due bandi, uno rivolto agli enti pubblici, appunto proprietari di immobili sul territorio comunale, l'altro a soggetti privati. Gli edifici devono essere nella piena ed esclusiva disponibilità attuale dei soggetti proponenti, liberi da occupanti, non ci devono quindi abitare persone, devono costituire un fabbricato cielo-terra con destinazione urbanistica coerente con lo scopo dell'intervento, trovarsi nel territorio comunale e infine essere ben connessi alla rete del trasporto pubblico locale. Non è chiaro quanti edifici possano rispondere a tutti questi requisiti. Le case sfitte a Milano si stima siano circa 100.000, ma questi bandi non sono rivolti alle singole abitazioni, bensì appunto a tutti i palazzi con i criteri appena detti. Con questi bandi il piano casa entra in una nuova fase, ha commentato l'assessore al bilancio e al piano casa Emanuel Conte, non solo rigenerare aree e costruire nel lungo periodo, ma recuperare subito patrimonio abitativo esistente per aumentare l'offerta di case accessibili, ha detto l'assessore. Dovesse andare in porto sarebbe anche un'opzione a consumo di suolo zero, rivolgendosi a edifici già costruiti, già esistenti. I bandi scadono il 27 luglio.
Per il diritto alla casa, la rete di sindacati inquilini, associazione e movimenti milanesi riuniti nel coordinamento 3 luglio, organizza per sabato un'intera giornata di mobilitazione. Dalla mattina ci saranno concerti e pranzi condivisi nei cortili delle case popolari di Giambellino, Gratosoglio, Baggio, San Siro e via Padova. Nel pomeriggio dalle 16 ci sarà invece un corteo da Piazza Tricolore con l'arrivo in Piazza della Scala. La giornata è stata presentata questa mattina davanti al caseggiato popolare MM di via Jacopino da Tradate in zona Piazza Prealpi, inserito in un piano vendita del Comune di Milano e con circa 100 alloggi sfitti. Mattia Gatti è il segretario del SICET di Milano, una delle realtà organizzatrici.
400 famiglie a Milano sono in attesa di una casa popolare, pur avendocela sulla carta, perché sono sfrattate o senza casa. Centinaia di famiglie sono sotto rischio di sgombero. Abbiamo migliaia di persone che tutti gli anni presentano domanda di casa popolare. Solo il 5%, quando va bene, ottiene una risposta positiva. Dall'altra parte, i cosiddetti piani che sono presentati anche in questi giorni non aiutano certo a trovare delle soluzioni, perché sono piani che prevedono interventi finanziari e non invece un finanziamento pubblico per la ristrutturazione delle case popolari. Addirittura si prevede di velocizzare gli sfratti, mettendo quindi ancora più in crisi i comuni nel dare risposte all'emergenza. Insomma, si va esattamente dalla parte sbagliata.
Dopo l'incontro tra i sindacati degli inquilini e Aler, il destino degli abitanti delle case popolari di via Lulli e via Porpora a Milano rimane incerto. L'ente regionale ha fornito alcuni dettagli sulle tempistiche dei lavori che interesseranno le palazzine che Aler gestisce in zona Loreto, lavori che verranno finanziati da fondi europei, ma gli appartamenti in cui dovranno essere trasferite le 160 famiglie coinvolte nel corso di questi interventi hanno bisogno di altri lavori di ristrutturazione. Non è chiaro se Aler abbia già i fondi necessari per effettuarli. Sentiamo Gianfranco Candida dell'Associazione Mutuo Soccorso Milano.
In sostanza è stato ribadito che i lavori dovrebbero iniziare da via Lulli 30 bis e via Porpora 47, che gli abitanti dovrebbero essere trasferiti entro la fine di settembre, massimo i primi di ottobre, e i cantieri iniziare a metà novembre. Quello che ci è stato detto è che gli abitanti verranno trasferiti probabilmente in zona Città Studi, avranno la possibilità di vedere gli appartamenti, di sceglierli, ma dovranno firmare l'accettazione della casa nelle condizioni in cui si trova adesso, e solo dopo l'accettazione Aler provvederà alla ristrutturazione. Ma l'altro elemento è che oggi Aler non ha certezza dei fondi a disposizione per queste ristrutturazioni, cioè per le case dove gli abitanti di Lulli e Porpora dovrebbero essere trasferiti, e non solo, i tempi saranno molto brevi, perché parliamo di luglio, agosto e settembre. Viene chiesto agli abitanti di accettare delle case che non sono in condizioni ottimali. Sappiamo che i fondi a disposizione per la ristrutturazione di queste case sono limitati e i tempi sono brevi. Qualche dubbio sulla qualità degli appartamenti dove verranno trasferiti gli inquilini di Lulli Porpora ci viene.
Il centrodestra prova ad accelerare in vista delle elezioni comunali di Milano del prossimo anno, ma al momento le divergenze tra gli alleati sembrano molte e difficilmente ripianabili. Oggi a tornare sulla questione è stata anche l'ala centrista di Noi Moderati, appoggiando come ormai da tempo le posizioni del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che oggi è tornato a chiedere una sveglia tra il centrodestra. Due giorni fa La Russa, ospite a sorpresa del Consiglio Comunale, aveva chiesto di trovare un candidato entro luglio, cosa che anche la Lega vorrebbe fare, tanto che ha lanciato una specie di primaria di partito per il 20 e il 21 giugno, in cui chiederà ai militanti di esprimere le preferenze sul candidato. Una fuga in avanti questa però che ha irritato gli alleati. Ad oggi da un lato ci sono Fratelli d'Italia e Noi Moderati che vorrebbero puntare su un politico, il nome è quello di Maurizio Lupi, anche se il presidente del Senato Ignazio La Russa si è detto aperto e disponibile a ragionare anche su un nome civico. Dall'altra ci sono Lega e Forza Italia che spingono appunto invece per un nome civico. Il Carroccio non nasconde che vorrebbe puntare sull'ex presidente di Assolombarda, Alessandro Spada. I berlusconiani più che altro puntano a far sentire il loro peso, vista la crescita di consensi sul territorio sancita anche dalle ultime elezioni amministrative. In tutto questo quadro pesa ovviamente Roberto Vannacci, futuro nazionale, il peso che potrà avere in vista delle elezioni comunali del prossimo anno. L'ex generale in pensione ha già detto che futuro nazionale avrà un suo candidato. Oggi si è svolto un convegno organizzato dalla CGIL sui decreti sicurezza del governo, e in particolare quello approvato dopo gli scontri al corteo per lo sgombero del centro sociale a Scatasuna di Torino. A margine di questo convegno, parlando con i giornalisti, l'ex consulente alla sicurezza del sindaco Sala ed ex capo della polizia, Franco Gabrielli, ha criticato i decreti sicurezza definendo gli spazi di dissenso una ricchezza per la democrazia.
tema della socialità, il tema del fatto che esistano degli spazi, dal mio punto di vista, per quella che è stata la mia esperienza, non dovrebbe mai essere visto come una negatività, ma invece come un'opportunità che si offre a tutta una serie di soggetti che magari dissentono dal mainstream, come si usa dire. Ovviamente vanno perseguite tutte quelle che sono le modalità di violenza, o di eversione, ma il fatto che ci siano spazi di dissenso e di libertà credo che sia una ricchezza per la democrazia. Poi purtroppo nella narrazione molto spesso vengono identificati come totem, come tabù che devono essere abbattuti e solo per il fatto che li si debba abbattere rappresentano loro stessi una risposta a chissà quale condizione di maggiore sicurezza, anche perché, ripeto, non mi sembra questa la strada che porterà a grandi risultati.
Più di 2 anni per completare un quarto dei lavori previsti. Nella Bergamasca i cantieri del collegamento ferroviario per l'aeroporto di Orio al Serio e per il raddoppio dei binari tra Bergamo e Ponte San Pietro vanno a rilento. La scadenza è stata spostata a fine 2027, ma per stare nei tempi servirà un'importante accelerazione. Sentiamo da Bergamo il servizio della nostra collaboratrice Sara Agostinelli.
Doveva essere pronto per le Olimpiadi di Milano Cortina, ma lo sarà, se tutto va benissimo, per fine 2027. La realizzazione del treno per Orio, collegamento diretto fra Bergamo e l'omonimo aeroporto, ma anche fra Milano e lo stesso scalo, slitta ulteriormente. Ne hanno dato notizia l'assessora regionale alle infrastrutture Claudia Terzi e Aldo Isi, amministratore delegato RFI, Rete Ferroviaria Italiana, manager di nomina politica, Lega, come l'assessora. Stretta di mano e sorrisi d'occorrenza, l'annuncio è stato dato durante il punto sugli interventi di RFI in Lombardia. Si era capito da tempo, anche se a marzo Salvini aveva provato o finto di provare a dare una scossa durante un sopralluogo. Così, quella che per la Bergamasca poteva sembrare una gallina dalle uova d'oro, grazie ai collegamenti veloci durante le Olimpiadi, è diventata l'ennesimo ritardo. La gara d'appalto si era chiusa a giugno 2023 con l'affidamento dei lavori alla D'Agostino di Avellino, ma l'impresa ha chiuso solo il 25% dei lavori, che comprendono anche il raddoppio della linea ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro. L'altro ieri l'assessora regionale Terzi ha incassato le scuse di RFI per il territorio e i disagi e la viabilità. RFI che fra le righe ha scaricato le colpe sull'impresa. Intanto sono confermati i fondi PNRR e nonostante le tensioni anche da parte di SACBO, la partecipata che gestisce Orio al Serio, in regione dicono sia meglio proseguire che puntare i piedi, ma a cittadini e viaggiatori che portano pazienza per cantieri e ritardi da 2 anni non è così facile da spiegare.
Sono le 20 in punto e tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7:15. Una buona serata da Roberto Maggioni e Alessandro Braga.